Buongiorno, è un piacere vedervi. E riprendendo un po' come ha iniziato Tonino, davvero stamattina siamo tutti un po' più stanchi, forse per la partita che abbiamo visto ieri, che sembra che l'abbiamo giocata noi, o forse per il caldo. E ho pensato proprio in merito al messaggio di questa mattina che abbiamo proprio bisogno di essere esortati, di essere incoraggiati, di essere rinfrescati nell'anima dal Signore, perché Lui sa che ci sono circostanze nella nostra vita che ci rendono così, stanchi. Sa che ci sono fatiche, magari impreviste. Sa anche quali sono le nostre forze. Vi ricordate, domenica scorsa abbiamo visto che Dio spesso interviene proprio per educarci, per correggerci. Perché? Perché ci conosce. E lo fa come un padre fa con i figli. Questo ci ricorda che un padre, tante volte, sa molte più cose di quello che un figlio sa. Vede molte più cose di quello che un figlio vede. E perciò interviene per educare, per formare, per correggere, in base a quello che lui vede, quello che lui conosce, quello che lui sa. Anche perché non dimentichiamo mai una cosa, che un padre un tempo è stato un figlio e che ha una maturità, una saggezza maggiore rispetto al figlio, per cui può svolgere quel ruolo di padre. E allora noi come figli di Dio, quando pensiamo al Signore, quando pensiamo a Dio, quando pensiamo a questo Padre, che atteggiamento abbiamo? Che atteggiamento abbiamo quando ci parla? Che atteggiamento abbiamo quando ci istruisce, quando ci educa, ci forma, quando ci corregge, anche attraverso delle prove? E forse oggi molti di noi hanno questa predisposizione d'animo, cioè sono stanchi. Come erano stanchi ieri i giocatori della Nazionale? Erano anche molto più in forma quelli dell'Austria. E cosa faceva durante la partita l'allenatore della Nazionale? Ogni tanto chiamavasi un giocatore e gli dava delle istruzioni, perché si rendeva conto che stavamo soffrendo. E poi a un certo punto ha fatto anche dei cambi, che sono stati risolutivi per vincere la partita. Perché quelli che erano in campo stavano dando il massimo di loro stessi, ma erano stanchi. L'autore della lettera agli Ebrei, parlando dal punto di vista spirituale, si rende conto che questi credenti a cui scrive sono così, sono stanchi. Hanno bisogno di esortazioni, hanno bisogno di istruzioni. Hanno bisogno di una spalla vicino che vada lì e gli dica: forza, avanti, ce la puoi fare. E quindi, dopo aver dato nel capitolo 11, vi ricorderete, tutta una serie di esempi di fede che possiamo seguire, ha iniziato il capitolo 12 dicendo: adesso anche voi fate come loro. Avete una gara da correre. Deponete il peccato che così facilmente ci avvolge, deponete ogni peso, forza. Con Gesù ce la potete fare, vi ricordate? E poi si è preso un attimo una pausa dicendo: non vi meravigliate se succedono queste cose. Non sta sfuggendo nulla al controllo di Dio. Dio sa come educarvi. Si chiama disciplina, formazione, educazione, vi ricordate? Capitolo 12, versetti da 4 a 11. Aveva dato questa bella spiegazione. Possiamo anche far partire la slide, così se mi ricordo oggi la seguiamo. E quindi la base è proprio questa qui. Riprendendo il tema della corsa cristiana, avendo spiegato i motivi degli ostacoli che ci sono in questa corsa e perché siamo così stanchi, così affaticati, ora l'autore ci incoraggia da parte del Signore con il brano che va in Ebrei 12, dai versetti 12 a 17. E troviamo nel brano due esortazioni importanti. Diciamo che il brano più ampio in realtà va da 12 a 29. E in questo brano più ampio, da 12 a 29, ci sono tre esortazioni. Oggi in particolare ci fermiamo alle prime due per motivi di tempo. Quindi vedremo i versetti da 12 a 17, che vado a leggere per voi. Sono sicuro che anche stamattina il Signore vuole incoraggiarci. Ebrei capitolo 12, versetti da 12 a 17. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. E fermiamoci qua con la lettura. Vi dicevo, in realtà il tema continua anche nei versetti consecutivi da 18 fino a 29 con un'ulteriore esortazione, ma per oggi vediamo queste che ci bastano, diciamo così, per il brano di oggi. Se potete prendere appunti, le tre esortazioni che vediamo sono dal versetto 12 al versetto 13. La prima, rialzatevi laddove siete caduti. Semplice, lo dice il testo. La seconda, dai versetti 14 a 17, cercate pace con tutti e santificazione. E poi la terza, che a Dio piacendo vedremo fra due domeniche, ascoltate con premura la parola del Signore. Versetti 19, da 18 a 29. Il perciò del versetto 12 già ci fa capire che sta continuando il discorso che ha appena fatto, che è iniziato nel versetto 1 e 2 dello stesso capitolo. Aveva detto: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Poi aveva introdotto questa spiegazione del perché ci sono ostacoli, del perché c'è fatica, del perché c'è disciplina. E ora riprende il discorso. Indubbiamente questi credenti del primo secolo, questi giudei del primo secolo, stavano cercando di dare il loro cuore a Gesù, forse come lo stai facendo tu oggi, ma erano in difficoltà, erano davvero stanchi, erano perseguitati dai loro connazionali a motivo della fede in Cristo. E così qualcuno stava anche, vi ricorderete, abbandonando la comune adunanza. Stava ritornando un po' alle idee del vecchio patto, della legge di Mosè. E il Signore in tutta questa lettera che manda a questi credenti, non gli dice: vabbè, non fa niente, domani sarà un giorno migliore. Non gli dice così. Il Signore dice: forza! Ravvediti se sei caduto, torna a Gesù se ti sei allontanato, o convertiti a Gesù se ancora non l'hai fatto, non importa la persecuzione, non importano gli ostacoli, non importa la difficoltà, perché quello che conta di più è Gesù. E vi ricorderete come infatti ha utilizzato tutti i simboli dell'Antico Testamento per confrontarli con Gesù e dire Gesù è meglio. Il Signore ci esorta ancora oggi a dire facciamo sul serio con Gesù. E usa l'autore questa citazione da Isaia, capitolo 35. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Vedete, è scritto in corsivo? È una citazione. E nel contesto di Isaia, il profeta, sapete cosa stava facendo? Stava soffrendo. E quei pochi credenti in Israele stavano soffrendo. Isaia vedeva il popolo scoraggiato, confuso, lontano da Dio, la maggior parte idolatra, assediato da nemici. E allora quando arriva al capitolo 35, ecco cosa fa la differenza. In Isaia, credente. Dio gli parla e gli dice, è vero, oggi è tutto come se fosse un deserto, eppure, Isaia 35, versetto 1 e 2, il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, e il deserto si coprirà di fiori e festeggerà con gioie e canti di esultanza. E così, qual è il segreto di Isaia? Cos'è che fa la differenza nel credente di allora e nel credente di oggi? Guardare avanti, guardare a Dio, guardare alle sue promesse, confidare nelle sue promesse. Ed ecco cosa quindi dice poi Isaia nei versetti successivi, al versetto 3 e 4. Forza! Fortificate le mani infiacchite! Rafforzate le ginocchia vacillanti! Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, verrà la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. E ora che era arrivato, e in Gesù avevano questi credenti il loro Salvatore, quanto più dovevano rimanere attaccati al Messia, al Signore, e non dovevano scoraggiarsi. E questa esortazione è chiara anche per me e per te oggi. E vedete, continua questa illustrazione dell'atleta. Rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. È quello che succede quando un atleta è stanco. La prima cosa che succede quando un corridore parte è che non sente niente, prende, parte, non sente nemmeno le gambe, non sente la stanchezza, è pieno di energia e deve muovere bene le braccia, avete visto come fa l'atleta quando corre? Perché è detto nel ritmo e le gambe vanno da sole. Ma quando si stanca, la prima cosa che iniziano a perdere il ritmo sono le braccia, iniziano a cadere, iniziano a perdere colpi. E quando le braccia iniziano a cadere, a perdere colpi, allora si iniziano a sentire anche le gambe, quelle che prima andavano da sole. Si inizia a sentire il peso della fatica. Si iniziano a sentire le ginocchia che vacillano, che prima quasi quasi te le riscordate che ce l'avevi. È così anche per te, quando sei nella prova, non quando corri a Villa Borghese. È così anche per te quando sei nella prova? Penso di sì. Ci sono momenti nella vita in cui siamo abbattuti, è come quell'atleta che le braccia scendono giù e non hanno quasi più la forza di muoversi, di andare avanti e indietro, e senti il peso della fatica, della tua corsa cristiana, della tua vita in Cristo. E cosa succede in quel momento? Succede che forse inizi a dubitare. A dubitare della presenza di Dio, a dubitare dell'amore di Dio, a dubitare dell'amore dei fratelli e delle sorelle in Cristo. Dubbi che iniziano a lavorare nella mente in una maniera negativa, scoraggiandoti ancora di più. E forse ti domandi, ma chi me lo fa fare? Lo sei mai chiesto? Ma chi me lo fa fare? Ed ecco allora che è importante nutrire la mente delle cose giuste. Sapete cosa fa un atleta quando arriva in quel momento che arranca, che sente la fatica? Sapete qual è l'unica realtà che cambia la situazione? Perché lui è sempre stanco, però che non lo fa fermare e che gli dà nuova energia. Deve guardare davanti, deve guardare al traguardo e deve iniziare a pensare: non ho faticato, non sono arrivato fino a qui per poi fermarmi, giusto? Sa che quella fatica fa parte di un miglioramento, sa che quella fatica serve per poi un domani arrivare a vincere. E se si ferma, se inizia a dubitare anche di se stesso, non vincerebbe. Tutto quello fatto fino a quel momento sarebbe praticamente inutile. Come per il corridore, anche tu e io, come cristiani, cosa dobbiamo fare quando siamo così stanchi? Dobbiamo guardare a Gesù. Come faceva l'Apostolo Paolo, guardava davanti a sé, dimenticando tutte le cose che stavano indietro. Non guardava nemmeno a destra e a sinistra, guardava davanti a sé, a Gesù, per afferrare ciò per cui era stato afferrato da Cristo, per essere un giorno in cielo, pienamente redento, sapendo che sarebbe stato trasformato, reso simile a Gesù, alla presenza di Dio, completamente liberato dal peccato, vita eterna, redenzione completa. Rinfrancate le mani cadenti, le ginocchia vacillanti. Guardate avanti, dice l'autore, e aggiunge anche un'altra citazione da Proverbi 4:26. Fate sentieri diritti per i vostri passi. Ed è interessante perché, rimanendo nell'illustrazione dell'atleta, cosa potremmo pensare? All'atleta che corre nella sua corsia e che non è che può andare a destra o a sinistra, deve rimanere nella corsia, altrimenti sarebbe squalificato dalla corsa. E allora anche tu resta nella tua corsia, seguendo Gesù, non cadendo nel peccato, non lasciandoti trascinare a destra e a sinistra da altre dottrine che non sono di Cristo, che non vengono dalla parola di Dio. Squalificato non vuol dire che perderesti la salvezza. Squalificato vuol dire che la tua vita non darebbe gloria a Dio. La tua testimonianza di cristiano sarebbe rovinata. E tu per primo ne soffriresti tremendamente. Oggi penso che tanti di noi hanno capito che hanno questa gara davanti, no? Dio li ha chiamati, li ha salvati, li ha perdonati, hanno iniziato a camminare con Cristo e poi a un certo punto hanno detto: no, ma qua bisogna correre, non bisogna solo camminare, perché voglio vincere la gara cristiana che Dio mi ha proposto. E nelle nostre corsie ci rendiamo conto che a destra e a sinistra abbiamo tante distrazioni. Il mondo ci vuole portare fuori e ci distrae con le sue altre proposte che non sono quella di Dio, vero? E Satana non vede l'ora che siamo squalificati e ci tenta per farci cadere nel peccato, in modo che la nostra vita non rispecchi più la santità di Dio, del nostro Padre. E anche noi, dentro di noi, abbiamo la tentazione, quella vocina che dice: vabbè, ma che vuoi che sia, lo fanno tutti, posso provarlo anch'io. E così il credente inizia a guardare al peccato, sapete come? Come ha fatto Eva nel giardino d'Eden. Ma sì, è bello, sembra buono da mangiare, è bello da vedere, che vuoi che sia? Questo è un lavoro che parte dalla mente, perché inizi a dubitare
della parola di Dio.
Inizi a dubitare dell'amore che ha Dio per te in quelle circostanze. Perché sei affaticato, sei stanco, sei triste. E stai zoppicando verso piuttosto la corsia di qualcun altro che camminando lungo la tua, quella di Cristo. Ma c'è anche un altro significato in questa parola che è interessante. Significa anche letteralmente non soltanto fare sentieri, ma fare una traccia. La traccia, sapete, quella del carro, che a Roma, se andate al Foro Romano, ancora ci sono le strade antiche, la Via Sacra, dove c'è la traccia per terra, sull'asfalto, sulla roccia, dei carri che passavano. Che vuol dire? Vuol dire che quando tu corri la tua corsa cristiana, in realtà, e questo succede a tutti, stai seguendo la traccia di qualcuno che è venuto prima di te, che ha corso prima di te. Giusto? Prima di tutto stai seguendo Gesù, ma poi stai seguendo anche la traccia di tanti credenti, che sono per te un esempio. E noi dobbiamo ringraziare il Signore per i fratelli e le sorelle in questa Chiesa che sono stati un esempio per noi, che lo sono ancora oggi per quelli che ancora sono tra di noi. Perché noi seguiamo una traccia che già qualcuno ha delineato, la corsa con Cristo, la corsa in Cristo, il modo di vivere che piace al Signore, il modo di servire che Dio gradisce. E poi c'è anche un'altra realtà. Ma se tu cambi strada e fai un'altra traccia, che succede? Che qualcuno può seguire la tua. E se quella traccia è sbagliata, anche altre persone seguiranno una strada sbagliata. Ed è successo nel cristianesimo. È successo che dottrine sbagliate sono entrate nella Chiesa e ancora oggi persone seguono dottrine sbagliate pensando che siano di Cristo. Tracce sbagliate. Quanto è triste quando poi alla fine una persona o è squalificata o proprio sta correndo da un'altra parte. Non sta vivendo in Cristo la sua vita. Quindi questa è la prima grande esortazione che vediamo. Rialzati laddove sei caduto e corri la vita cristiana e cerca di capire che cos'è che ti ha fatto cadere. Un'amicizia sbagliata, un'idea del mondo, un modo di vivere che pensi che ti ha fatto pensare che era quello giusto. Delle pressioni che vengono dalla mancanza di lavoro, dal dolore, dalla sofferenza per una malattia o per altri motivi. Può essere che ci fanno cadere perché ci fanno dubitare dell'amore di Dio. Perché ci fanno pensare, ma chi me lo fa fare a seguire Gesù? Beh, l'esortazione è rialzati. Con Gesù si può sempre ricominciare. Meraviglioso. Con lo Spirito Santo puoi sempre riprendere, perché è Dio misericordioso, è Dio potente, è Dio che comprende, che aiuta. Quello Spirito Paraclito che sostiene, che Gesù ha mandato per noi. La seconda esortazione la troviamo subito dopo. Quindi dal versetto 14 al versetto 17. Cosa leggiamo? La prima cosa è il verbo principale. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Impegnatevi, siate premurosi, siate disciplinati per raggiungere questo obiettivo, cioè per cercare pace e amore, peace and love, con tutti. E sapete, questo versetto però è stato molto frainteso dalle persone. Lo leggono e pensano, allora funziona così, se una persona è una persona di pace, che vive nella pace, come dicevo, peace and love. Amiamoci, vogliamoci bene, accettiamo tutti, tanto siamo tutti figli di Dio. E questo è un po' il modo di pensare della società nella quale viviamo noi. Alla fine Dio ci accoglierà in cielo. Perché? Perché siamo stati operatori di pace, procacciatori di pace. Ma vedi, non è questo quello che dice il brano. Il brano dice che se tu non hai già pace con Dio, e se tu quindi non vivi in questa pace con Dio, tu non vedrai Dio. E il brano dice che se tu non cerchi il bene del tuo prossimo, perché? Perché ami il tuo prossimo, ma come, pure quel vicino di casa tremendo che mi mette la musica ad alto volume la notte? Sì. E perché lo ami in quel modo? Perché lo ami come Dio lo ama, in un modo incondizionato? Perché così tu sei stato già amato da Dio e hai ricevuto la sua grazia, hai ricevuto il suo perdono. Allora, se tu non ami così, tu non hai alcun rapporto con Dio. Tu non conosci Dio e quindi non vedrai Dio. E l'altra cosa che dice è che dobbiamo imparare a rinunciare al peccato. Dobbiamo cercare la santificazione, cioè essere più simili a Dio che è santo. Nella lettera ai Romani ci sono entrambi questi due aspetti. Capitolo 5, versetto 1 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 5, 1. Abbiamo pace con Dio e siamo già resi giusti per mezzo della fede in Gesù Cristo, nostro Signore. E poi in Romani 12, versetti 17 e 18 dice: ed ecco, noi credenti ci impegniamo a fare del bene a tutti gli uomini. E se è possibile, per quanto dipende da noi, viviamo in pace con tutti. Romani 12, versetti 17 a 18. E questo è un credente che è nella pace, che vive in pace con Dio, vive nella pace con gli altri e vedrà Dio. E poi si santifica, cioè si dà da fare, capisce che è stato giustificato per grazia, che è stato reso santo in spirito da parte di Dio come un dono che non meritava, ma adesso nella sua vita vuole dimostrare che è santo. Cadrà, si rialzerà, farà fatica, ma vuole rinunciare al peccato nel quale ha vissuto prima di conoscere Cristo, o che ancora così facilmente lo avvolge adesso che è credente. E si santifica. E questo processo di santificazione nel testo, vedete, è strutturato come un bel programma in tre punti. C'è scritto versetto 15 che bisogna vigilare bene, cioè sorvegliare, controllare bene. Vigilare bene che cosa? E ci sono tre cose che dice: che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, eccetera, eccetera. Allora, questo processo di santificazione prevede una attenzione, una disciplina personale, una vigilanza. Sapete, questa parola vigilare è la stessa parola che si usa per il vescovo, colui che deve sorvegliare la chiesa locale. E il suo ruolo è quello, fare attenzione che le persone seguino la parola di Dio, controllare se stesso, chiaramente, che si santifichi, e controllare che gli altri lo facciano. Su cosa dobbiamo vigilare? Su cosa dobbiamo essere attenti, svegli, pronti? La prima cosa ci dice che dobbiamo controllare, vigilare, che nessuno resti privo della grazia di Dio. La grazia di Dio, sapete, è quello che ci parla della salvezza, innanzitutto. Che nessuno nella chiesa locale resti privo della grazia di Dio, vuol dire che tutti riescano a comprendere il Vangelo. E se qualcuno non si è ancora ravveduto, che sia esortato a ravvedersi. Restare privo significa proprio perdere, fallire. Come l'atleta quando corre, perde. Perché perde? Perché arriva dopo, arriva tardi. E significa infatti anche questo la parola, arrivare tardi. Restare privo. E se tu oggi ascolti il Vangelo e non ti ravvedi, comprendi che Cristo è il Figlio di Dio incarnato, venuto tra noi per morire al posto nostro, pagando la condanna dei nostri peccati e risuscitando per donarci la vita eterna e la giustizia che non è nostra, ma è la sua. Se tu capisci questo e non ti ravvedi, tu arriverai tardi alla salvezza. Oggi è il giorno di salvezza, dice la parola. Oggi, una volta che ascolti il Vangelo, devi ravvederti, non rimandare, non dubitare ancora, altrimenti arriviamo tardi all'appuntamento con la salvezza. E se già hai fatto questo passo di fede, se sei arrivato in tempo, allora il tuo compito è di testimoniare questa salvezza ad altri, affinché altri non arrivino tardi, non restano privi della conoscenza della grazia. Il tuo compito, il mio compito, è quello di vivere e di correre la corsa cristiana per testimoniare il Vangelo ad altri, in modo che non restino privi della grazia. Un'altra cosa importante in questo processo di santificazione: vigilare bene che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Di cosa stiamo parlando? Beh, ricordiamoci sempre del contesto, cioè di una lettera scritta ad ebrei, e se andiamo nell'Antico Testamento troviamo queste stesse parole, radice velenosa che produce veleno, nel capitolo 29 del libro di Deuteronomio, versetto 17. Era un periodo in cui il Signore aveva formato il suo popolo, aveva formato le tribù e stava dicendo a questo popolo: sii diverso da tutti gli altri, giusto? Gli ha dato una legge, gli ha dato una legge che riguardava il modo di vivere nella società, il modo di vivere di fronte alla giustizia, il modo di vivere di fronte a Dio dal punto di vista religioso. E gli dice: tu sii diverso da tutti gli altri popoli. E nel capitolo 29 di Deuteronomio, al versetto 17, leggiamo: non vi sia tra di voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga il cuore lontano dal Signore nostro Dio, per andare a servire gli dèi delle altre nazioni. Non vi sia tra voi nessuna radice che produca veleno o assenzio. Che cos'è allora la santificazione? Per noi oggi che viviamo nella Chiesa, di rimanere attaccati alla parola di Dio, di non farci sviare da false religioni, da dottrine che non sono da Dio. Da questo, diciamo così, umanesimo, da questa filosofia che è nel mondo, ma che è contraria alle scritture. Quante persone conosciamo che oggi si chiamano cristiani, ma in realtà non lo sono, in cui la loro mente è ripiena di parole del mondo e non di Dio, dove la loro fiducia non è nella Bibbia, non è nella Sacra Scrittura, ma in qualcos'altro, nella scienza, nella psicologia, nella politica, in tante altre cose che non sono Gesù. E infine, cosa dobbiamo controllare? L'ultimo punto, che nessuno sia fornicatore o profano, la stessa parola in pratica, come Esaù. Allora, è vero che la parola fornicatore intende sempre un atto di impurità nella sfera sessuale, però è usata molto spesso questa parola per indicare un'impurità nella nostra relazione con Dio. Cioè, un idolatra nell'Antico Testamento era un fornicatore, una persona ipocrita dal punto di vista religioso, che diceva sì, sì, io seguo Dio, ma poi in realtà non lo seguiva, è un fornicatore. E allora in questo terzo sottopunto, diciamo così, della santificazione, il Signore ci sta dicendo: fate attenzione che non ci sia ipocrisia religiosa tra di voi. E l'illustrazione è quella di Esaù. Esaù, lo ricorderete, gemello di Giacobbe, erano due fratelli, Esaù il maggiore, l'altro il minore, che dovevano ereditare le promesse di Dio, ma Esaù in particolare, come primogenito, era nato prima di poco perché erano gemelli, sarebbe stato quello che avrebbe ereditato non soltanto la parte maggiore dell'eredità del padre dal punto di vista delle ricchezze terrene, ma soprattutto avrebbe ereditato le promesse di Dio che aveva fatto al padre, che aveva fatto ad Abramo, che aveva fatto poi a Isacco. Ma in Esaù non c'era nessun interesse per il Signore. Sicuramente il padre gli avrà parlato tante volte, sicuramente il Signore era al centro della vita di questa famiglia. E magari lui non è che si è mai schierato contro, non ha mai lasciato in qualche modo la sua famiglia, dicendo non mi importa niente di Dio. Anche Giacobbe non è che era un santo, colui che invece ha ereditato le promesse del Signore. Era ingannatore, era astuto. E qui ci riporta l'episodio in cui per un piatto di minestra, lenticchie, ha fatto vendere al fratello Esaù il diritto di primogenitura prendendolo per sé. In pratica Giacobbe, che era il minore, è diventato come se fosse il maggiore, ha ereditato tutto il diritto della primogenitura per un piatto di minestra. Perché Esaù aveva fame. Era tornato da una giornata faticosa di lavoro. Ma questa storia che cosa ci racconta? Ci racconta in realtà che Esaù era davvero ipocrita nei confronti di Dio, ipocrita nei confronti del fratello, ipocrita nei confronti della famiglia. Nel versetto 17 poi ci dice anche che più tardi, quando dal padre voleva ereditare la benedizione, benedizione che già era passata ovviamente al fratello minore, a Giacobbe, fu respinto sebbene la richiedesse con lacrime. Le lacrime di coccodrillo, diremmo noi oggi. Ha pianto, si è pentito perché ha sentito dolore, ma sapete alla fine che cosa non è successo nel suo cuore? Non si è ravveduto, non ha detto era colpa mia, che sono stato ipocrita con Dio, che sono stato profano, cioè mi sono proprio disinteressato delle cose di Dio e che ho scambiato la primogenitura per un piatto di minestra. Non ha detto questo. Ha ancora pensato, è colpa di mio fratello. Perché? Perché volevo ucciderlo subito dopo. Era dispiaciuto. Ma come succede a molti oggi, quando sentono parlare di peccato, si giustificava, si scusava, si giustificava e non era pronto a un vero ravvedimento. Non era pronto a mettere Dio al primo posto nel suo cuore. E le lacrime di Esaù assomigliano molto alle lacrime di uomini e donne di oggi. Ecco perché l'autore dice, dopo tanti anni, a questi credenti ebrei, e la parola di Dio ce lo dice ancora a noi oggi, fate attenzione che nessuno di voi abbia questo atteggiamento, che sia un religioso ma ipocrita, che capisca che ha sbagliato, ma poi continua. E così questa seconda esortazione si può sintetizzare così: cercate pace con tutti e la santificazione, facendo attenzione a voi stessi, facendo attenzione a chi non lo fa, per non sviarvi da Dio, per non diventare religiosi ipocriti e per continuare ad essere un esempio di fedeltà al Signore. In che modo tu ed io stiamo realizzando tutto questo? In che modo stiamo rispondendo a queste esortazioni? Rialzati laddove sei caduto, cerca la pace con tutti e la santificazione. Io non conosco il tuo cuore e le tue difficoltà, a malapena conosco le mie, ma conosco il Signore che dice che è con noi, per far sì che queste sue esortazioni diventino pratiche. Perché quello che Dio vuole non è che ascoltiamo soltanto, vuole che ascoltiamo e poi mettiamo in pratica. Quanto amiamo il Signore? Quanto ami tu oggi il Signore? Sei pronto a rinunciare all'egoismo, al peccato, alla fiducia in te stesso? Quanto sei pronto a ravvederti quando pecchi, a rialzarti quando cadi, a comprendere che l'amore di Dio è sempre lì pronto per perdonarti? E quanto poi ami il tuo prossimo? Siamo pronti a condividere con Lui la nostra fede? Siamo pronti a fargli del bene anche quando eventualmente ci fa del male? Abbiamo pace con Dio? Spero che tutti noi oggi possiamo dire che abbiamo fatto pace con Dio. E allora condividiamola anche questa pace con Dio, con una vita che testimonia la sua salvezza. Amen.